Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornati e bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in forma estiva. Noi andiamo in onda a partire da questa settimana, come molte trasmissioni del nostro palinsesto estivo, con un orario diverso da quello invernale, cioè dalle 10 fino alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini, un saluto da Lavinia. Ciao Lavinia.
Ciao.
Ciao, allora Lavinia, che come sentite è un filo sulle sue, inizia uno stage proprio questa settimana, per cui la sentirete anche in altre vesti nel corso delle nostre trasmissioni. Intanto grazie di essere qui. Noi vi ricordiamo come sempre che ci potete scrivere al 331-6214013 con Telegram, con un SMS oppure con un messaggio WhatsApp, oppure a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Vi ricordo anche che potete, come di consueto, scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, oppure anche alla mail di trasmissione cult@radiopopolare.it, che leggeremo appena terminerà la puntata. E sempre quando terminerà la puntata saremo in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare. A questo punto io vi ricordo che tra breve comincia la puntata che ha tanti appuntamenti. Vi parleremo molto di musica, ma anche di spettacolo dal vivo e anche un po' la stagione. Vi parleremo del Leone d'Oro per il teatro alla Biennale di Venezia, avremo ospiti internazionali e tutto questo però dopo il nostro primo brano. Questo è They di Hayden Thorpe. Eccoci, siamo arrivati alla prima voce di questa nostra puntata, la seconda di Cult Estate, il quotidiano estivo di Radio Popolare in onda dalle 10 fino alle 11:30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E c'è una rassegna che c'è molto cara, a cui abbiamo partecipato e di cui abbiamo parlato in tutte le sue passate edizioni. Si tratta di Milano Arte e Musica, una delle più belle rassegne italiane dedicate a un certo ambito, a un certo contesto e panorama musicale, e soprattutto fruibile con, devo dire, grande passione da un pubblico davvero appassionato in diversi luoghi di Milano. È anche un modo per scoprirne sempre di nuovi o ritrovare quelli più tradizionalmente legati alla rassegna, come la Basilica di Santa Maria della Passione. Ne parliamo anche quest'anno con il direttore artistico Maurizio Croci. Buongiorno maestro, come va?
Bene, buongiorno a voi.
Ecco, allora, questa è una delle cose che in qualche modo ci riconcilia con l'estate, con le sue durezze. La vostra rassegna, ve lo dico, dopo tanti anni faccio un complimento, visto che di solito insomma cerco di astenermi, ma invece questa volta lo faccio, anche perché ho visto il programma e devo dire che anche quest'anno insomma avete messo in fila una serie di cose davvero interessanti, insomma mescolando anche delle cose che sono più vicine a chi magari la musica la scopre attraverso manifestazioni come la vostra, e invece coloro che già ne sono o molto appassionati o profondi conoscitori, no? Penso che sia anche un po' quello il senso.
Sì, certo, cerchiamo nella programmazione, quest'anno abbiamo cercato di riproporre alcune delle pietre miliari del repertorio barocco e rinascimentale o tra 6 e 700, e accanto a queste avremo però un percorso che continuiamo dagli anni scorsi, legato anche alla multidisciplinarietà, accostando la musica antica naturalmente all'arte, perché questa è un po' la missione del nostro festival, proporre la musica antica, come ricordava lei prima, in contesti artistici di valore, di grandissimo valore, magari poco conosciuti anche dagli stessi milanesi, ma appunto accanto all'arte accosteremo quest'anno la musica alla recitazione teatrale e anche al cinema, quindi sì, cercheremo di avvicinare il nostro pubblico, chiaramente i nostri appassionati sostenitori che addirittura dopo tutti questi anni rinunciano ad andare in vacanza o organizzano le proprie vacanze in funzione delle nostre date, quindi questo ci fa veramente
ecco, molto, questo l'ho sentito dire da spettatori, tipo no, me ne vado quando finisce la rassegna, eccetera. Trovo che questo sia insomma il miglior riconoscimento che possiate ricevere. Lo ricordiamo, Milano Arte e Musica tutti gli anni, lo diciamo, nasce anche dalle ceneri di precedenti rassegne molto virtuose che si svolgevano a Milano e che hanno in qualche maniera vissuto insomma periodi complicati. Non è facile fare niente in campo culturale in Italia in realtà, no? Però organizzare una rassegna come questa anche dal punto di vista come dire, logistico, economico, di calendario, soprattutto con gli ospiti internazionali e così via, è veramente un po' un sudoku, no?
Certo, non è facile, come diceva, in Italia purtroppo soprattutto le tempistiche delle decisioni sulle sovvenzioni.
Diciamolo, i soldi arrivano sempre in ritardo e non si sa se si possono prenotare certi ospiti che sono straprenotati da anni.
Esatto, ecco. E che comunque l'organizzatore di rassegne, diciamo, medio, piccole come le nostre, deve comunque accettare un grande margine di rischio. E poi sì, chiaramente gli artisti sono sempre contenti di venire da noi, perché comunque il festival, come ricordava lei, ormai è la 18ª edizione, dà un certo riconoscimento anche tra gli artisti, ma naturalmente fare una stagione tenendo conto delle varie esigenze anche dei luoghi è sempre comunque un'impresa, una piccola impresa. Però ce l'abbiamo fatta anche quest'anno.
Evviva. Con cosa si apre? Siete al MAMU, ho visto, uno spazio che appunto ecco è uno di quelli che esistono da tanti anni, storico, insomma, luogo multifunzionale o polifunzionale, si direbbe forse, che ospita una conferenza d'apertura, proprio oggi.
Sì, apriamo oggi con una conferenza d'apertura al MAMU, che è appunto un luogo dove ci piace tornare, perché sentiamo che che siamo in sintonia con i proprietari, che sono come noi animati da una grande passione per la cultura e per la musica, e iniziamo con un incontro tra il nostro pubblico e Cesare Fertonani, professore di musicologia qui all'Università Statale di Milano, e Riccardo Doni, che sarà poi il direttore del concerto di questa sera, dialogheranno sull'influenza di Vivaldi nella musica italiana e europea, e soprattutto nel genere del concerto. Questa conferenza, che appunto ci piace cercare di fare il più possibile anche degli incontri, delle occasioni di organizzare delle occasioni di mediazione con il nostro pubblico, precederà poi il concerto di questa sera, che diciamo inizia con il botto, perché avremo un grandissimo solista al violino come Ilya Gringolz, che alcuni anni fa è stato il più giovane ed è tuttora il più giovane vincitore del premio Paganini, celebre premio Paganini, ma che si dedica anche al violino barocco. Quindi stasera sarà accompagnato da una nuova orchestra diretta da Riccardo Doni, l'Estro Vagante, e in un programma con appunto al centro la figura di Antonio Vivaldi.
Certo, e infatti insomma il concerto d'apertura, come sempre, è un appuntamento importante, importanti sono i suoi protagonisti. Raccontiamo un po' i primi appuntamenti e poi facciamo qualche nome un po' più in là, magari degli ospiti internazionali anche?
Sì, allora iniziamo dopo il concerto di questa sera alle 20:30 in Sant'Andrea della Passione. Il 10 luglio, mercoledì, in San Francesco di Paola avremo due ospiti appunto internazionali, il cimbalista Jörg Alubek e la violinista Anaïs Chen, che interpreteranno delle pagine di Johann Sebastian Bach e del figlio Carl Philipp Emanuel Bach, quindi al violino e al clavicembalo. Poi l'11 luglio avremo un incontro con un musicologo e una critica cinematografica sul tema della musica antica nel cinema, che sarà poi propedeutico alla proiezione di un film il 16 luglio, un film appunto a tema musica antica come Gloria, opera prima premiata di Margherita Vicario, sul tema delle giovani orfanelle virtuose di musica degli ospedali veneziani nel Settecento, che appunto divennero le interpreti virtuose della musica di Antonio Vivaldi. E tornando indietro, il 13 luglio avremo un percorso tra arte e musica dedicato agli angeli musicanti, uno dei temi più classici della pittura sacra, certo, diciamo, sì, tra 600, 700, 500, e appunto questi documenti saranno uno al Museo Pol di Pezzoli, con cui dall'anno scorso collaboriamo molto felicemente, e l'altro nella cappella, cosiddetta Cappella Sistina Milanese, la splendida chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, appunto due concerti preceduti da una visita guidata della chiesa.
Bene, ho visto che c'è una relazione con la Civica di Cinema a proposito appunto di quel percorso che lega la musica a un'altra espressione d'arte più recente, e questo secondo me ci fa piacere, insomma le civiche ci stanno molto a cuore, quindi è bello che ci sia creato questo link.
Sì, cerchiamo sempre di coinvolgere dei giovani nella nostra, sia come naturalmente come pubblico, ma anche come protagonisti dei nostri appuntamenti. Quindi avremo un giovane musicologo e una giovane critica cinematografica della scuola di cinema, avremo un'attrice, una drammaturga della scuola di teatro Paolo Grassi, Civica Scuola di Teatro, che contribuiranno al concerto sul tema della follia, la follia barocca, con il 15 luglio in San Bernardino alle Monache, appunto questi brani a tema di follia interpretati dall'ensemble Les Surprises, ensemble francese che ormai è un fedele delle nostre programmazioni. Questi brani musicali saranno alternati a delle pagine di Shakespeare interpretate da una giovane attrice e scelte da una giovane drammaturga della Paolo Grassi.
Bene, allora grazie come sempre al maestro Maurizio Croci per averci raccontato Milano Arte e Musica 2024, il sito milanoartemusica.com, ricordatevi assolutamente di prenotare. Buon festival, a risentirci, a presto.
Grazie, vi aspettiamo.
A presto.
I don't wanna talk about it, I just wanna dance. Oh, I just wanna dance. I just wanna dance.
Ed eccoci, siamo arrivati alla seconda ospite della prima parte di Cult Estate, ve lo ricordo, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare in onda fino alle 11.30, cominciamo alle 10 durante tutto il mese di luglio. Siamo arrivati a, dicevo, la seconda voce della nostra puntata di quest'oggi, voce ben nota, Camilla Barbarito, ci sei, ciao!
Eila, ciao Ira, buongiorno!
Allora, dunque, noi parliamo di Camilla, lo faremmo sempre con grande piacere perché insomma ci è accanto da tanti anni, ma abbiamo un motivo specifico che insomma rende tutto, come dire, più nitido. Ardo divampo incanto, cronache bagliori rionali. Giovedì 4 luglio 20:45, ospiti di Olinda e di Da vicino nessuno normale, anzi è proprio la grande conclusione del festival che abbiamo raccontato in queste settimane, che si svolge all'ex ospedale psichiatrico Pini anche quest'anno. Sciami cromatici, la vostra realtà che ormai da anni fa ricerche che in qualche modo ci raccontano già un po' del perché di questo titolo, il resto dillo tu.
Eccoci, grazie Ira. Sì, giovedì stiamo lavorando, sono qua in guarda, stiamo facendo le prove con Marco Ferro, Anna.
Ma
Coppola.
Non dovresti essere afori?
Dunque, siamo migranti, diciamo che ci spostiamo per la città, adesso molto di questo cuore focoso viene da San Siro. e tra l'altro siamo reduci perché questo Ardo di Vampo Incanto è il nostro tentativo di mettere assieme tutti i pezzi di un'esperienza che si chiama Se fosse fuoco, che è nata ormai 4 anni fa.
Sì.
Quando volevamo in qualche modo, eravamo reduci tutti da quel periodaccio.
Lo so, mi ricordo, sei venuta a raccontarcelo che ancora avevamo le mascherine.
Assolutamente, assolutamente. E appunto c'era bisogno un po' di stare insieme, di ritrovare delle situazioni. Quindi noi, come per la prima volta, abbiamo proprio iniziato a progettare questo tentativo di guardare proprio alle feste popolari che mescolavano il sacro e il profano. Abbiamo guardato questi riti del fuoco, però con uno sguardo anche, ecco, così, uno sguardo che tenta un po' di mettere insieme tante cose che sono sì la musica, ma anche le pratiche condivise con la gente, le storie delle persone. Abbiamo intervistato persone di ogni età, abbiamo raccolto quello che per loro significava fuoco nelle chiavi più varie, aneddoti di vita, storie di vita, fuoco di Sant'Antonio sulla schiena piuttosto che incendio della soffitta con movimento di tutto il vicinato per dare una mano, il fuoco, la passione, l'energia raccontato dagli adolescenti, insomma tutte queste chiavi di lettura del fuoco ci hanno restituito una specie di racconto di frammenti che abbiamo unito come uno stranissimo patchwork mosaico, e ne è uscita questa performance molto che unisce diversi linguaggi, quello musicale naturalmente che è più nostro, ma poi c'è anche quello teatrale e anche quello visuale portato da Marco Ferro con l'uso di proiezioni da una lavagna luminosa attraverso delle lastre che sono raccontano proprio San Siro in un modo molto poetico, molto, molto profondo, molto bello, attraverso gli angoli di questo quartiere così complicato, ma anche che ti fa innamorare.
Ecco, una delle caratteristiche del progetto è che voi sì, vi siete spostati, vi sposterete, continuate a spostarvi, no? Per la città, come dicevi all'inizio, ma che vi seguono, e lo faranno anche il 4, un gruppo di adolescenti che avete incontrato proprio nei vostri spostamenti.
Sì, allora, devo dire che la cosa meravigliosa è stato mettere in raccordo, da un lato, i VJet, questi meravigliosi VJet, la signora Tina, il signor Federico, il Mario.
Traduciamo per i non milanesi, non lombardi, sì. Chi sono i VJet?
I vecchietti. Sono questa cumpa di anziani che si ritrova da anni a San Siro, hanno diverse situazioni di socialità, e noi siamo andati 4 anni fa oramai a chiacchierare, a fare delle gran chiacchierate. Devo dire che non c'è niente di meglio che essere affabulati da un gruppo così frizzante di vecchietti, che quando poi tu apri le orecchie e lasci che il flusso, le cateratte si aprano, devo dire che è davvero, è come stare davanti al fuoco, sentire questi racconti che tra l'altro suonano incredibili, perché sono persone che oggi hanno 80 anni, che sono spesso arrivate da fuori, dalla campagna o dal sud, sono venuti a lavorare in fabbrica oppure nelle più varie, insomma, avventure del dopoguerra. E poi dall'altro lato invece abbiamo anche approfittato di questa energia invece giovane di un numero abbastanza vasto di ragazzi che in qualche modo hanno intrecciato con noi questa sfida di parlare di fuoco, quello che per loro significa il fuoco, e addirittura siamo arrivati insieme ai mistici, al misticismo e a una fondamentalmente qualcosa che è molto lontano dalla religione, ma è molto vicino a quella dimensione dello straordinario e del sottile, del mistero, che comunque su cui i ragazzi sono molto sintonizzati, contrariamente a quello che sono i luoghi comuni sui ragazzi di oggi. Io quello che posso dire è che ho trovato una risposta incredibile proprio quando si va a toccare toccare argomenti di densità e di spessore.
Camilla, siamo arrivati alla fine del tempo, io parlerei con te a lungo, ma abbiamo la nostra prima pausa e fra poco ci sono le notizie brevi, ci tenevamo, poi in riapertura della nostra seconda parte faremo ascoltare un brano. Camilla Barbarito,
grazie.
Dunque, e naturalmente
Anna Coppola,
Fabio Marconi, Marco Ferro.
Meraviglioso Fabio Marconi, vi aspettiamo giovedì 20:45 in quel luogo meraviglioso che è Olinda, il Teatro La Cucina, che adoriamo.
Grazie mille Camilla, buon concerto, buon lavoro, buona estate, ciao.
Grazie di cuore, ciao a tutti, un abbraccio, ciao.
E adesso pubblicità e poi le notizie brevi.
Davvero puoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di i tuoi giorni felici ricorderai tutti quanti.
Bentornate, bentornate a Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare con voi fino alle 11:30, la voce inconfondibile di Camilla Barbarito che abbiamo sentito prima, perché sarà il suo spettacolo a chiudere la edizione 2024 di Da Vicino Nessuno è Normale con Olinda all'ex ospedale psichiatrico Pini. In questo caso abbiamo sentito un suo successo che insomma resterà con noi per sempre, è questa sua versione di Un anno d'amore. A me piace tanto, anche perché ci sono tanti amici a suonarci. Ci trasferiamo adesso idealmente alla Triennale, dove da oggi al 7 di luglio ci sarà una delle proposte, una delle produzioni che sono collegate al progetto L'età del desiderio. Lo abbiamo presentato la settimana scorsa nella versione invernale di Cult, un progetto che mette insieme due età, quella dell'adolescenza e quella invece, diciamo, dell'età più matura. La performance che apre questo progetto, poi ci saranno altri artisti di cui vi parleremo, è di una importante artista internazionale, Samara Hirsch, che con il suo Sex and Death, Amore e Morte and the Internet, e Internet, propone una performance partecipativa intergenerazionale che si tiene ogni 30 minuti, appunto da oggi al 7 di luglio, dalle 11.30 alle 14, dalle 15 alle 19.30. Perché? Perché in realtà è un'operazione che coinvolge gli spettatori in maniera particolare. Samara Hirsch è collegata con noi e noi le diamo il benvenuto. Hello, thank you for being with us. Thank you for your time, Samara.
Thank you for having me. Hi.
Hi. I was just introducing, as you probably got, your performance, which is going to be on at Triennale from today until the 7th of July. And then all the rest, I leave it to you. Sex and death have always been important in the history of performance. I'm thinking of Shakespeare, I'm thinking of many other important essential masters of theater and of literature. So you've decided to cross it somehow in a particular way. Would you explain what was the beginning of the project?
Yeah, I guess the project came about for me actually some time ago. I was thinking a lot about how I wasn't seeing older bodies on stage, or if I was seeing older bodies on stage, it was usually in a very cliche kind of way, like an older grandmother or grandfather, usually portrayed in a very conservative way and not really reflective of what the aging process is, and that everybody gets older, and that our bodies hold all different types of histories, and was looking for a way to, I guess, really reveal the complexity of aging and create a context that's far more nuanced to really foreground older bodies, older perspectives in the theatre or through the theatre.
Sì, allora Samara ci diceva che, I'll just translate very briefly, Samara, che la riflessione parte da un ragionamento sul corpo come veniva e come viene ancora molto spesso rappresentato sul palcoscenico, cioè attraverso una serie di cliché, soprattutto quando si parla di vecchiaia, cioè si fanno vedere le nonne, gli anziani, mentre in realtà la sensazione di Samara è che non venisse mai o quasi mai riflesso, riportato il processo dell'invecchiamento in una maniera più complessa, più profonda. Ci sono tanti tipi di storie legati a questo ambito così vasto e quindi mi importava riportare in evidenza, diciamo in proscenio proprio, che cosa fosse sia la questione del corpo nella terza età, sia la questione delle relazioni, appunto, della sua complessità.
I won't spoil the performance, obviously, because it's a surprise for everybody, but we can say some of the things that are that create the performance.
The fact that there is one every 30 minutes explains that it's something very personal, I would say. È una performance molto personale. Ogni 30 minuti, senza spoilerare come funziona, ci dice delle cose. So tell us what you can about the dynamics.
Yeah, it's not a very typical experience. The performance is a one-on-one performance. It's entirely private, and each audience member meets one of our performers. We have nine performers, older people from across mostly Milan, but also from other parts of Italy. But yeah, the performance is a one-on-one with one of those performers, and they take care of you for about 30 minutes.
Allora, ovviamente è una performance uno a uno, come si dice, one to one, cioè è una performance dedicata a uno spettatore per volta, ecco il perché degli slot, quindi vi invitiamo a prenotare rapidamente. È molto un'esperienza privata, naturalmente, visto che si svolge tra il performer e lo spettatore o la spettatrice. Gli spettatori provengono dalla città di Milano, ma anche da altre parti d'Italia, e di conseguenza il performer o la performer che si prenderà cura di voi avrà un rapporto esclusivo con voi. People are invited to be there, obviously, and to be taken care of, but they send their photograph. Is that true?
Yeah, we ask people to send in a photo from when they were younger, before arriving. And the purpose of that is that there's a process of reflection on your own experience of aging, or how time has changed you or not changed parts of you. So that becomes a reference in the work.
Sì, agli spettatori viene chiesto in precedenza, quando prenotano, di inviare una fotografia di quando erano giovani. E questo, insomma, è anche un modo per semplificare la riflessione sull'invecchiamento. E dunque è una parte importante del lavoro. Let's go back to your inspiration. One of the things that we know about your important work is that you think that getting intimate with people, with some subjects of people's life, is a political action. What do you mean by that?
I suppose I think it's very rare to really engage in a nuanced conversation with a stranger. I think there's a lot of siloing going on via the internet, particularly, where you more often encounter perspectives that you agree with already, or that you're familiar with, or, you know, that are radically different. But it's very rare to intimately connect with another human and see in a more complex way the life that they've lived. That's not just, I guess, a kind of superficial image of another human, and especially someone from a very different moment in their life.
Yeah.
So I'm interested, I guess, in how theatre can complexify the way that we see each other in the world.
Sì, dice appunto, le ho chiesto perché ritiene, come ha dichiarato più volte, che esplorare l'intimità di una persona, la sua storia, la sua vita, sia anche un atto politico. In realtà io penso che appunto creare una conversazione, un confronto con uno sconosciuto, una sconosciuta, sia in realtà un'esperienza molto rara. Internet ha reso le nostre bolle molto rarefatte, molto legate a persone che la pensano come noi, oppure eventualmente possiamo entrare in contatto con chi la pensa in modo radicalmente differente. In realtà conoscere veramente qualcuno che ha un'esperienza, un contesto diverso, è una cosa piuttosto rara. Quindi l'idea è proprio di creare una possibilità di dialogo e di contatto che non sia superficiale, con qualcuno che sia completamente differente dalla nostra normale esperienza. In questo senso io amo esplorare, dice Samara, il teatro come mezzo per rendere la complessità della realtà. Samara Hirsch, thanks very much for bringing this performance to Milan. It's been very interesting to hear some of your reflections about it. So, welcome to Milan.
Thank you so much. Thanks for having me here.
Okay, thanks very much and see you in theater. Bye bye.
Ciao. Bye.
Ciao. Allora, Samara Hirsch con la sua performance, come avete sentito, nell'ambito del progetto L'età del desiderio a Triennale Teatro, Sex and Death and the Internet. Se volete partecipare, fate in fretta, andate sul sito triennale.org e prenotate da oggi al 7 di luglio. A risentirci fra pochissimo.
is what you get now. Paranoia got a hold of you somehow. Dog that barks at you. Can't free all the animals inside of the zoo. So breathe in and breathe out. Take it easier. Keep out all the bad vibes. Just do what you want to.
Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutto il periodo del mese di luglio e come sempre fino alle 11.30, è successo anche l'anno scorso. E ora vi parliamo dei vincitori del Leone d'Oro all'ultima Biennale Teatro. Della Biennale Teatro vi abbiamo parlato in varie circostanze, si è conclusa questo weekend. Io sono andata a Venezia, come insomma faccio più o meno tutti gli anni, per andare a vedere alcune delle novità. Una di queste novità è questa compagnia australiana, che in realtà è nata negli anni 80, ma è la prima volta che viene in Italia, è stata in altre parti del mondo. I direttori Ricci e Forte l'hanno fortemente voluta nell'ultimo anno della loro direzione artistica. Sono stati 4 anni diretti da Ricci e Forte alla Biennale Teatro, perché si tratta di una compagnia che si fonda sulla assoluta eguaglianza, diciamo così, di tutti i suoi soci. Perché affermo questa cosa che sembra ovvia? Perché alcuni dei soci e anche dei performer sono disabili in vario modo. C'è chi soffre di autismo, chi ha un problema spastico, chi invece ha la sindrome di Down, chi ha dei problemi di altro tipo che sono collegati a una disabilità sia fisica che mentale. Il fatto di essere parte integrante del progetto cambia molto l'attitudine dei performer. Più tardi ne sentiremo uno, Scott, che oltre ad essere parte dello spettacolo portato alla Triennale, che si chiama Food Court, che quindi racconta, come dire, un luogo classico, insomma il food court è il posto dove si va a mangiare, per esempio in un centro commerciale, e che riporta la violenza che si può creare anche fra gli ultimi, quando qualcuno è più ultimo degli altri. Per parlare di Back to Back Theater abbiamo incontrato alcuni dei suoi componenti per farci raccontare come è iniziato questo progetto che appunto è nato in Australia ormai parecchi anni fa.
But I would like you to tell to our listeners.
Yeah, the company was formed in the mid-1980s after a period of deinstitutionalisation in Australia. So it's a shift in government policy, and people who had been housed in remotely, people with disabilities who had been living in institutions, then were placed in the community, in residence and employment and activities. Mm-hmm. And a group of artists in our hometown of Geelong started running workshops in theatre, music and visual art. And then very quickly those workshops turned into a performance that started touring. Mm-hmm. And this has been like, I guess the mode for us is to make work that is collectively or co-authored with the performers. And we take up to 3 years to make the work.
Yeah.
And then we tour the work as, you know, find as many audience members as possible.
Mm-hmm.
It's a multidiscipline practice, so we work with designers and are all collaborating on the work at the same time as we.
Allora, come insomma ci hanno raccontato, come ci ha raccontato il regista Bruce Gladwin, che è uno dei cofondatori della compagnia, tutto è nato nello stato di Victoria in Australia, dove il governo, le istituzioni pubbliche hanno creato degli spazi di co-working per chi soffriva di disabilità, laboratori, iniziative di vario tipo, compreso anche il teatro. Da lì è scaturito un meccanismo per cui alcuni dei giovani operatori di teatro che hanno partecipato a questo progetto, che lo hanno coordinato, hanno cominciato a lavorare con gli utenti che piano piano sono diventati praticamente coautori dei progetti che venivano primariamente utilizzati come laboratorio e poi sono diventati dei veri e propri esiti artistici. L'operazione è proseguita, ci si è resi conto che il coinvolgimento anche dal punto di vista organizzativo, autorale, creativo, di quelli che un tempo erano gli utenti appunto di laboratori che volevano in qualche modo fornire un'assistenza, una possibilità di evoluzione a chi soffriva di diversi tipi di disagio, creava opere artistiche di valore. Il pubblico è stato poi coinvolto sempre in modo sempre più massiccio, cercando di trovare pubblici sempre diversi e quindi uscendo anche dalla dimensione, dai confini, dei luoghi dove erano nate queste esperienze, e così è cominciata la storia di Back to Back Theatre, che è veramente particolare proprio per la modalità con cui partecipano i suoi componenti. Tant'è vero che lo spettacolo Food Court di cui vi parlavo, in cui appunto si parla di bullismo, ma di bullismo fra persone che ne sono a loro volta vittima, è cofirmato non solo da Bruce Gladwin, che avete appena sentito, ma anche da Rita Halabatek, da Nikki Holland, da Sarah Manwaring, da Scott Price, di cui vi parlavo prima, che soffre di autismo, mentre invece le altre persone che avete sentito o hanno la sindrome di Down o soffrono di gravi problemi fisici, è uno spettacolo di grandissima potenza. Il Leone d'Oro, che è stato assegnato a tutta la compagnia, insomma, è stato estremamente festeggiato. Sentiamo ancora Bruce Gladwin che ci racconta qualcosa di più della storia del Back to Back Theatre.
In a classical sense.
We did have a plan B because, our fight didn't turn up, so to be quite frank, so we had a plan B. We did that, and then I think we performed quite well. Everyone seemed to enjoy, and it was quite cool.
I think one of the objectives of the company is always just to, our number one objective is to make great art, and then advocacy is a byproduct of that. If we can make great work and take it to incredible cultural institutions like the Biennale in Venice, then it's a great opportunity and platform for Scott to speak and for the other actors to have a presence within a mainstream festival.
So disability isn't that a byproduct. I mean, it should be out of the open there, but people are just being being visible to what we're seeing with regards to disability, and that's, I think we just need a bit more open to people talking about disability, so rather than hiding it.
Ecco, avete sentito sia la voce di Bruce Gladwin che abbiamo sentito prima, che diceva giustamente la disabilità è un sottoprodotto del nostro lavoro, non è l'unica cosa che c'è nel nostro lavoro. Noi creiamo opere d'arte, spettacoli che speriamo siano convincenti, potenti, belli, e vi assicuro che anche dal punto di vista tecnologico, delle scenografie, della video art, sono bellissimi, del sound design. E è intervenuto a questo punto anche Scott Price. Dal modo in cui parla avete sentito, insomma, Scott soffre di autismo, è uno dei membri storici della compagnia, e raccontava appunto: credo che la gente debba cominciare a pensare in un'altra maniera alla disabilità, come a una caratteristica che in qualche maniera non impedisce o comunque non caratterizza in modo esclusivo un'opera d'arte. Più volte Scott Price ci ha raccontato: io sono un professionista del teatro, questo è il mio lavoro, e la cosa che più mi piace nella vita è proprio salire su un palcoscenico e performare. Erano alcune delle voci, poi magari le utilizzeremo anche in altre circostanze, dei Back to Back Theater, vincitori del davvero meritatamente del Leone d'Oro per la Biennale Teatro quest'anno, la Biennale l'ultima, diretta da Ricci e Forte. Noi abbiamo uno spazio pubblicitario, ritorniamo subito dopo con l'ultima parte di Cult Estate di oggi. Rieccoci, ultima parte di Cult Estate, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, con voi fino alle 11.30. Lasciamo Paul Weller con uno dei suoi ultimissimi brani, Soul Wandering, Vagabondaggio dell'anima. Insomma, Paul Weller ci piace sempre, qualunque cosa faccia, così come l'artista che stiamo per rincontrare, insomma, che molti ascoltatori conoscono bene, e molti sapranno già perché ne parliamo, perché al teatro La Cucina arriva proprio quest'oggi. Ci siamo stati poco fa per raccontare il concerto spettacolo che concluderà Da vicino Nessuno è normale, la rassegna estiva organizzata da Olinda all'ex ospedale psichiatrico Pini. Invece quest'oggi arriva Marco Baliani, straordinario, insomma, maestro del teatro, che ispirandosi agli scritti di Roberto Calasso e dunque alle nozze di Cadmo e Armonia, ripeto, a molti ascoltatori e ascoltatrici dirà racconterà tanto anche del loro vissuto, delle loro memorie letterarie, compie un viaggio attraverso il mito, attraverso le voci degli dei, che una delle prime cose, tra l'altro, che ci fa venire in mente questo suo nuovo lavoro, che arriva direttamente dal Festival di Veleia, di cui vi abbiamo accennato la settimana scorsa, è che un tempo gli dèi erano tanti. Infatti lo spettacolo si chiama Quando gli dèi erano tanti. Noi ringraziamo Marco Baliani, che è in viaggio in treno da Brescia a Milano proprio per venire all'ex ospedale psichiatrico Pini, quindi insomma lo ringraziamo per un collegamento un po' avventuroso. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
Allora, gli dèi erano tanti effettivamente, quindi questo inevitabilmente aveva, come ci insegnava Roberto Calasso, un riflesso diverso sull'esistenza, sulla filosofia, sullo spirito delle persone, no?
Beh, Joseph Brodsky, il grande poeta, diceva che secondo lui il pantheon dell'antichità era più democratico.
Ecco.
C'era più possibilità di scegliere, non c'era una religione unica e verticistica, e c'erano tanti luoghi dove andarsi a rifugiare, perché la religione serve per rifugiarsi rispetto alle domande possibili della vita, compresa la morte. Quindi, a proposito dei vagabondaggi dell'anima, di cui hai parlato, sì, di dicevi all'inizio, è proprio un vagabondaggio quello mio di questa sera. Mi sembra importante riuscire, cioè, siccome non sto capendo bene in che razza di mondo siamo, mi sembra sempre più difficile riuscire a districarsi. Ho pensato che forse bisogna andare a ricordare.
Opla, avevamo detto che il collegamento sarebbe stato avventuroso, vediamo se riusciamo a recuperare Marco Baliani, perché per adesso lo abbiamo perduto. Marco, ci senti? Non lo so, forse sì, forse no, vediamo se ritorna, perché noi siamo collegati, ma no. Allora, proviamo a richiamare Marco Baliani per farci raccontare questo vagabondaggio dell'anima. Intanto vi propongo un altro dei brani che mi piacerebbe usare come contrappunto della nostra trasmissione estiva. Questo è Sincanè, How Sweet Is Your Love. Allora, ho messo un brano di post disco, un po', insomma, anche delle pretese per quello che riguarda il messaggio, perché ci porti fortuna sul viaggio di treno di Marco Baliani per il nostro collegamento. L'abbiamo recuperato, ciao Marco.
Avere fortuna sulle ferrovie dello Stato è una bella scommessa.
No, ma volevo dare un po' un ritmo ferroviario, perché questo brano c'ha un po' un ritmo così da stantuffo da altri tempi.
Allora sì.
Esatto, adesso ti sentiamo peraltro benissimo, quindi speriamo che duri. E si parlava proprio di vagabondaggio, guarda un po', sì, a proposito di vagabondaggio dell'anima.
No, perché dicevo appunto, siccome non riesco, cioè per tentare di capire un po' meglio in che razza di mondo sto, mi sembra importante raccontarci un po' il mondo da cui veniamo, chi è che ci ha fatto quelli che siamo. I miti un po' sono questi, i miti dell'antichità greca sono un catalogo, diciamo, mappa dei destini, quindi ogni mito raccontato apre delle grandi riflessioni su di noi, anche piccole, insomma, dei pensieri. Quello che mi interessa è riuscire a aprire dei pensieri, un po' il modo di lavorare di Calasso, a cui mi ispiro, diciamo, in cui il suo Cadmo e Armonia, ma poi in realtà nel mio percorso entreranno tanti altri, c'è Joseph Conrad, c'è Rilke, c'è Leopardi, c'è Pavese, insomma.
Tutti quelli che hanno vagabondato sostanzialmente, esatto, tutti in un modo.
Tutti non riconciliati, ecco, rispetto al mondo, insomma.
Credo che delle cose, perdonami, ti interrompo solo perché appunto il collegamento per adesso sta andando bene, volevo solo farti una domanda sul fatto che intanto lo spettacolo è autenticamente itinerante, no? Anche per gli spettatori, ma c'è una riflessione che mi piacerebbe che tu commentassi, cioè il fatto che noi tutti questi dei, nel senso che abbiamo detto, cioè questi spazi anche di libertà emotiva e intellettuale, li possiamo recuperare anche nella metropoli.
Certo, ma è sempre in dubbio che è così.
Perché noi abbiamo un'idea, no, degli dèi in spazi, come dire, classicamente collegati alla rarefazione di templi e natura, ma non è vero? Su questa domanda è saltato di nuovo. Allora, io rimetto Sinkane, che ci aveva portato fortuna l'altra volta, e tento di concludere questo collegamento. Vediamo se ci riesco, vediamo un po', vediamo. Eccoci, allora ce l'abbiamo fatta a chiedere a Marco Baliani la risposta all'ultima domanda, cioè come ritrovo gli dèi anche nelle metropoli?
Aprendosi al racconto mitico e vedendo dentro di noi che cosa, quelle parole come agiscono, bisogna avere visioni, ma le visioni si possono avere ovunque, non serve drogarsi per avere visioni, al contrario. Quindi più si ha l'apertura mentale per avere visioni e più il mito ci viene incontro, e più venendoci incontro ci disturba, ci inquieta, ma anche ci fa. Socrate diceva che per accettare il mito bisogna entrare nel rischio, chi non rischia il mito non lo tocca proprio, può vivere tutta una vita sì tranquilla e pacifica, ma non scoprirà mai le possibilità che la vita gli dà.
Ah, ma che bello questo, da dire soprattutto a chi appartiene a una nuova generazione, ma anche a chi appartiene a quella, insomma, che si avvia al tramonto.
Come
noi, caro Marco, come tutti noi. Abbiamo appena concluso una conversazione con un artista che viene a Triennale Teatro proprio a riflettere sulle similitudini che ci sono fra adolescenza e terza età, e questa cosa è un lascito importante che tu ci hai detto appena adesso, e quindi ti ringraziamo. Appuntamento allora all'ex ospedale psichiatrico Pini per Da vicino nessuno è normale stasera, come sempre 20:45, la regia come sempre di Maria Maglietta. Grazie e buon arrivo a Milano per lo spettacolo che ha debuttato a Veleia, a Marco Baliani. Ciao Marco, a presto, ciao.
Ciao a voi, grazie.
Grazie. E allora ci tenevo, insomma, a parlare con Marco Baliani di questo, che è uno spettacolo importante, come avete sentito, come sempre ci riporta all'interno non solo della letteratura di Roberto Calasso, ma anche del mito in maniera molto molto contemporanea, come Baliani fa da sempre. E adesso ci ascoltiamo Le Saint con Sweet Tooth, e poi subito dopo arriviamo con l'ultima parte della nostra puntata di Calda Estate di quest'oggi. I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down, but when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good things? They hide but never fix things. Make it feel nice things, they never think twice things. Oh, I hate it cause I need you, but when I walk away, your sugar leaves my bloodstream, and then I start to crave. I hate it cause I love you, addicted to the taste. You satisfy my sweet tooth, but that don't stop the pain. When you're around, I'm lost in a candy shop, and I tell myself it's gonna last, when I know it's not. Why are all the bad things that make you feel good things, they have but never fix things, whoa. Why are all the bad things that make you feel nice things, they never think twice things, Ed eccoci, siamo arrivati all'ultima parte della nostra puntata di quest'oggi. Ci spostiamo ancora, andiamo in Veneto dove scopriamo l'edizione 2024 di Opera Estate Festival Veneto. Una grande parata res extensa è l'evento iniziale di appunto un festival che ci porta in giro per diverse piazze della regione Veneto con proposte che spaziano tra diverse espressioni artistiche. Ne parliamo anche quest'anno con Michele Mele, e a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Bentrovata Ira, e buongiorno a tutti e a tutti.
Ecco, allora, tanta roba anche quest'anno, lo dico così come si usa adesso, cioè perché appunto gli spostamenti, i luoghi sono tanti. Comincio subito col chiedere se c'è qualche piazza nuova.
Ma allora, del tutto nuova no, le città palcoscenico sono
quelle, tutto... ok, Bassano, esatto. Castelfranco, insomma adesso poi potremo citarle tutte, ma ci sono anche alcune località che magari anche Opera Estate aiuta a scoprire, come è successo anche in passato, no?
Sì, assolutamente. Poi ci sono delle attività collaterali al festival che hanno proprio questo tipo di sensibilità. Penso ad esempio alle passeggiate coreografiche affidate al collettivo di coreografi Base 9, oppure al progetto Con Terre Graffiate, che sono proprio delle rewalking, delle passeggiate che avvengono in natura. Quest'anno saranno a Seren del Grappa, a Col del Boss. Cioè, ci sono tutta una serie di proposte veramente articolate per un po' per tutti i gusti, sempre diciamo legato a questa multidisciplinarietà, danza, cinema, teatro, musica, circo contemporaneo, che quest'anno, oltre ad essere diciamo così lo scheletro del palinsesto, in realtà abbiamo lavorato proprio sulla multidisciplinarietà interna alle progettualità artistiche. Molti dei progetti che abbiamo invitato contengono delle moltitudini a livello di linguaggi. Posso fare un esempio: Alessandro Sciarroni dirigerà dei cantanti, Anagor sta lavorando con dei danzatori, il gruppo Nanu si è ispirato al cinema con una nuova installazione coreografica, MK porterà un progetto nato in collaborazione con l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Quindi veramente mai come quest'anno c'è una convergenza di linguaggi che speriamo soddisfi il pubblico, soprattutto quello dei più giovani, che da quello che stiamo percependo si sente meno, cioè si riconosce di meno in un pubblico solo di danza o solo di teatro o solo di musica.
Ecco, la multidisciplinarietà di cui parliamo ovviamente ogni volta che affrontiamo il programma di Opera Estate, che è davvero molto lungo, poi lo racconteremo, a partire appunto, dicevo, il motivo per cui chiedevo se c'erano luoghi nuovi è che magari per degli ascoltatori che il Veneto lo conoscono meno, Marostica è un nome ben conosciuto, Bassano del Grappa appunto, Castelfranco, Montebelluna, ma per esempio andare a Cartigliano o andare a Lusiana Conco o a Due Ville o a Solagna o a Colceresa non è poi così automatico. Quindi questa è una cosa che mi piace molto sottolineare, perché per voi che la fate ormai credo sia una necessità, un dovere, una cosa automatica quella di pensare agli spostamenti da località a località, ma invece per le persone, per gli spettatori è davvero una grande occasione. E invece, tornando al programma che apre il prossimo 10 di luglio, giusto? Con questa parata che vorrei che Michele Mele brevemente commentasse, introducesse.
Beh, allora, intanto è la prima volta che invitiamo Res Extensa, che è una compagnia italiana. Solitamente le parate venivano affidate a delle compagnie straniere, in particolare abbiamo avuto una relazione lunga con la compagnia Femme Ménage, solo che in pratica il loro repertorio l'abbiamo del tutto esaurito, perché sono stati veramente di casa a Bassano. Quindi quest'anno abbiamo lavorato invece con una compagnia italiana, perché ci sembrava appunto anche interessante mostrare questo tipo di progettualità, perché anche appunto nel nostro paese cominciano a essere un po' più pronte diciamo le compagnie, e quindi lavoriamo con Resistenza, che ci hanno proposto diciamo un progetto sugli elementi naturali. quindi aria, terra, fuoco, acqua, e saranno, diciamo, questi un po' i cardini intorno a cui si svilupperanno sia delle performance site specific nei vari contesti, sia una vera e propria parata che appunto attraverserà le strade della città, però attraversando, diciamo, questi facendo, avendo come riferimento appunto gli elementi naturali. In realtà ci saranno già degli eventi prima di questa parata inaugurale del 10, sì, e sono in particolare degli spettacoli internazionali ma rivolti al giovane pubblico. Quindi,
sì, perché avete, diciamo, tutta una parte dedicata ai giovanissimi.
Sì, esatto, Minifest, che tra l'altro, quando prima, e ti ringrazio, citavi le città palcoscenico, cioè citavi anche i vari paesi dove appunto facciamo spettacolo, c'è da dire che prediligiamo nei posti che non sono centralissimi un tipo di linguaggio che significa anche formazione di un nuovo pubblico, e in particolare quindi il Minifest, quindi la proposta legata, diciamo, al pubblico più giovane, è quella che ci dà in assoluto più libertà di poter toccare località sempre dell'area, insomma, della Pedemontana Veneta, però anche magari un po' più periferiche rispetto invece ai centri che citavi prima, maggiormente conosciuti, come appunto Castelfranco, Bassano, Marotta.
Ecco, in particolare il progetto B-Motion, che prenderà il via il 21 di agosto, cos'è?
Allora, è un festival nel festival, semplicemente, dove si intensifica un po' l'attività, perché abbiamo sempre 3 o 4 spettacoli al giorno, che è l'appuntamento più riconosciuto sia dalle comunità, come dire, artistiche, ma anche dai programmatori internazionali. Cioè, negli anni il lavoro che prima di me ha fatto Roberto Catarotto lo ha reso di fatto un appuntamento importante per quella che è la scena internazionale, soprattutto sulla danza. Quest'anno abbiamo pensato di operare qualche piccola modifica, cioè il palinsesto non sarà più diviso nel weekend classico danza, weekend teatro, weekend musica, ma abbiamo pensato di costruire un unico palinsesto multidisciplinare dove ogni giorno le proposte e i linguaggi possono avvicendarsi. In questo modo abbiamo convocato tutte le comunità insieme, quindi sperando, diciamo, che ci sia anche un po' da parte del pubblico, diciamo, un mescolamento maggiore, e questo anche, come accennavo prima, per andare un po' più incontro alle istanze delle nuove generazioni, che sono un po' recalcitranti a riconoscersi solo ed esclusivamente in un certo tipo di linguaggio come pubblico. Quindi questa è la grande novità. Ci sono, diciamo, 2 cose che, se posso, Ira, mi concentrerei, sì, per illustrare, che sono appunto, da una parte, un progetto dedicato a Marie Coltessi. Io poi so che tu hai una sensibilità sulla drammaturgia particolare, quindi sì, mi fa particolarmente piacere condividerlo con te. Ci saranno 3 traduzioni in lingue dialettali, che sono il napoletano, il veneto e il siciliano, di un testo, un grandissimo classico della drammaturgia contemporanea, che è La notte poco prima delle foreste di Bernard Marie Coltessi. A partire da un'intuizione di Domenico Ingenito, che è un drammaturgo napoletano, che aveva appunto tradotto questo testo in napoletano chiamandolo Nuttata, siamo riusciti a coinvolgere un collettivo siciliano che è Sutta Scupa, che tra l'altro
conosciamo dai tempi del Teatro I, quando vennero la prima volta a Milano. Sì, sì, ecco. Mi fa piacere, esatto, ritrovarli. Sutta Scupa, dunque, che prenderà Nuttata e lo porterà in scena.
No, allora, Nuttata è il titolo che Domenico Ingenito,
sì, certo, ma loro riprendono.
Loro hanno tradotto in siciliano La notte poco prima della foresta, e il loro titolo è Canzuna segreta. Lui, Giuseppe Mazza, ha lavorato insieme con Dario Mangiaracina, della rappresentante di lista, e quindi hanno, come dire, lavorato sulla musicalità interna al testo, quindi facendo un grande arrangiamento di tutto quanto il pezzo. Ma questa 3 giorni verrà inaugurata, a parte da Maddalena Giovannelli, che aiuterà, diciamo, ad avere una collocazione del lavoro che ha fatto col testo proprio sulla scrittura in originale, ma ci sarà con noi Babilonia Teatri, che hanno accettato la sfida di tradurlo in veneto. Tra l'altro il pezzo, il lavoro loro, che si chiama Foresto, che, insomma, chi conosce un po' il veneto sa anche che Foresto significa straniero. E tra l'altro ha appena debuttato a Pergine, con il quale abbiamo appunto condiviso la progettazione.
Anche perché loro lo dirigono, Pergine, quindi, insomma,
assolutamente. E quindi, insomma, chi lo ha già visto è veramente entusiasta. Io non vedo l'ora, purtroppo non sono riuscito ad essere a Pergine il 30 sera, ma quindi aspettiamo con gioia questo lavoro, anche qui a Bassano. Quindi questo, diciamo, è un progetto speciale che ci sarà durante il primo weekend di B-Motion. Un'altra cosa molto particolare invece è un evento che si chiama B-Network. Bassano del Grappa e Opere Estate è coinvolto in moltissimi progetti di rete a livello locale, a livello nazionale e a livello internazionale. Quest'anno abbiamo scelto di programmare 3 giorni di festival solo ed esclusivamente con i progetti che sono esito di queste reti, ma per far questo abbiamo, come dire, colto l'occasione di organizzare una tele, quindi abbiamo invitato tutta una serie di programmatori italiani e stranieri e per 2 giorni, grazie anche al lavoro della Fondazione Fitzcarraldo, lavoreremo in questo atelier aperto sui metodi di lavoro delle reti, cioè che cos'è una rete, come si configura, qual è il valore aggiunto di lavorare insieme, che impatto ha sui territori a livello locale, nazionale e internazionale. Quindi sarà anche un modo per poter ragionare su questa modalità che, come dire, sempre più spesso è presente nelle arti performative.
Insomma, come dicevo all'inizio, tanta roba, anche perché il festival comincia, come avete sentito, fra poco e va avanti fino ai primi di settembre, giusto?
Esatto. Mm-mm. Però l'anno scorso, quando mi hai intervistato, io correvo come un matto perché avevo l'ansia di doverti raccontare tutto. Quest'anno invece ho deciso di respirare.
E hai fatto bene, ormai sei diventato un senior dell'intervista, dove appunto magari si segnalano alcune cose, non tutte, le altre le si scoprono andando su operaestate.it. Il vasto programma che tra l'altro è organizzato in modo abbastanza, questo lo dico perché è un dettaglio che noi operatori di settore conosciamo bene, ma anche gli spettatori. Pensate bene a chi utilizza i vostri strumenti online, perché molta dell'affezione dipende da quanto si riesca a interagire, no? Con il materiale che viene proposto per segnalare cos'è che arriva in un calendario di un festival così lungo. Quindi lì si capisce tutto, quindi grazie a Michele Mele per essere stato con noi, buon festival.
Grazie a te Ira, ti aspettiamo a Bassano quando vuoi, ci fa veramente molto piacere, aspettiamo tutte i radioascoltatori e le radioascoltatrici, grazie ancora.
A risentirci, a presto. E allora, salutando Bassano e tutte le altre località, che essendo moltissime io non posso citarvi, magari un'altra volta ve ne dico un altro paio di quelle che magari non tutti conoscono, io intanto ringrazio Lavinia, che effetto t'ha fatto questa puntata in diretta?
È stato veramente molto interessante ascoltare tutte queste interviste.
Non puoi che dire così, naturalmente, essendo qui a fare uno stage, ma hai notato che ci possono può succedere di tutto in una diretta. Dato che l'abbiamo citata la rappresentante di lista, chiudiamo insomma con un incipit famosissimo, perché loro sono dei performer a tutto campo, non sono soltanto quelli che avete conosciuto a Sanremo, ma questo è un brano che a Sanremo è stato importante. Ci sentiamo domani alle 10, se vorrete, con Calda Estate. A risentirci.
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno, è la fine del mondo. Sopra la rovina sono una regina. Mamma, mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi. Occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento. Questa terra sparirà nel silenzio di